fratello Derek Prince parla sul soggetto dello Spirito Santo. Il titolo di questa cassetta è Lo Spirito e la Sposa. In Apocalisse 22:17 leggiamo queste parole: lo spirito e la sposa dicono vieni. Senza vedere questo brano, voglio parlarvi questa sera dello spirito e della sposa, il rapporto tra lo Spirito Santo e la sposa di Gesù Cristo, la Chiesa. Vorrei darvi alcuni brani biblici dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, e dal versetto 15. Giovanni 14, 15. Gesù parla ai Suoi discepoli e il Suo ultimo lungo discorso con loro prima che viene portato sulla croce. E gli dice, se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli darà un altro Consolatore che rimarrà con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Gesù qui sta spiegando che sta per andare via dai Suoi discepoli e loro si sentono orfani, senza nessuno che li curerà e saranno soli e senza speranza. E Gesù dice, no, non sarà così. Io vado, ma al posto mio chiederò al Padre e Lui vi manderà un altro Consolatore. Entrambe queste parole sono importanti. Un altro. Perché Gesù dice un altro? Perché Lui, come persona, stava per andare via e quando andava via sarebbe venuto al posto suo un'altra persona. È per quello che dice un altro. La parola tradotta consolatore nel greco è paracletos e penso nelle versioni più vecchie cattoliche c'è la parola paracleto. Ma questa non è una traduzione, è solo riscrivere le parole greche in italiano. La parola paracleto significa qualcuno chiamato al fianco. La stessa parola viene usata in 1 Giovanni capitolo 2, versetto 1, dove Giovanni scrive, queste cose vi scrivo, che non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato con il Padre, Gesù Cristo, il giusto. La parola tradotta avvocato in 1 Giovanni 2:1 è la stessa parola tradotta qui come consolatore. La parola avvocato è una traduzione migliore perché un avvocato è qualcuno che è chiamato per affiancare ed aiutare te, per supplicare per la tua causa, per darti la sua conoscenza e aiutarti a uscire vittorioso dal tuo processo. Infatti, in italiano, la parola a cui pensiamo è appunto un avvocato. Un avvocato è un esperto che ha studiato la legge, che viene per darti i diritti, assicurarti i tuoi diritti legali. Ora, come cristiani, siamo benedetti con due avvocati. Abbiamo Gesù Cristo in cielo, il nostro avvocato con il Padre, ma in terra noi abbiamo lo Spirito Santo, il nostro avvocato che viene ad aiutarci, per supplicare per noi, per garantire che non veniamo ingannati o ci vengono tolti i nostri diritti. Vedete, c'è una battaglia per l'eredità. Gesù muore, e con la sua morte, lui dà un nuovo patto, una nuova eredità. Poi risuscita e diventa il mediatore o l'amministratore di quel nuovo patto. Ma per darci tutte le cose nostre attraverso la sua morte e il suo testamento, lui ci manda l'avvocato migliore del paradiso per stare al nostro fianco ed assicurare che il diavolo, l'altro avvocato cattivo, non ci inganna, non ci deruba dei nostri diritti nel patto. Quindi per essere sicuri che tutta l'eredità diventa nostra. Rileggendo ora i versetti, vediamo, Gesù dice, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, un'altra persona chiamata al vostro fianco, che starà con voi per sempre. Gesù dice, io sono stato con voi solo per 3 anni e mezzo, io vado via. Siete tristi, ma non vi preoccupate, ne viene un altro al mio posto, e quando Lui viene, Lui non vi lascerà mai, sarà con voi per sempre. E poi spiega chi è questo altro avvocato. È lo Spirito della Verità, che è uno dei nomi dello Spirito Santo, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Lo Spirito Santo non è l'avvocato del mondo, ma soltanto del credente. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. E altrove dice, tradotto, senza conforto, ma è migliore come orfani. Non vi lascerò senza qualcuno che cura per voi, che vi istruisce. Lo Spirito Santo viene per fare queste cose per voi. Nello stesso capitolo, un po' più avanti, capitolo 14, 25 e 26, Gesù dice, vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Gesù dice, il mio lavoro di insegnamento non è completo, ma io non lo posso completare, voi non potete ricevere altre cose, ma quando andrò via io manderò lo Spirito Santo e Lui farà 2 cose. Vi insegnerà ogni cosa, tutte le cose che io non vi ho insegnato, e vi ricorderà le cose che vi ho insegnato, in modo che non le dimenticate, non le perdete. Quindi potremmo dire, in base a questi versetti, che lo Spirito Santo è venuto per essere il nostro insegnante e per essere colui che ci ricorda le cose. Nel capitolo 16 di Giovanni, Gesù ritorna a dire la stessa cosa. Giovanni 16, dal versetto 5 fino al versetto 7, ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno, ossia dal Padre, e nessuno di voi mi domanda, dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Erano molto tristi e disperati, sentivano che il mondo stava per finire, che tutte le cose in cui avevano sperato stavano scomparendo, perché Gesù stava andando via. Cosa potevano fare? Gesù continua nel versetto 7, tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. È un bene per voi. Perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Vedete quanto è chiaro qui che Gesù dice che ci sarà uno scambio di persone. Egli sarebbe andato via personalmente per tornare al Padre, ma tornando al Padre avrebbe mandato un'altra persona che avrebbe preso il controllo. E Gesù dice, è meglio per voi che io sia in cielo e che lo Spirito Santo è in terra, che non avere me in terra e lo Spirito Santo in cielo. Molti credenti dicono, se solo io vivevo ai tempi di Gesù, allora sì che avrei capito, ma non è vero. L'esperienza degli apostoli e dei discepoli mentre Gesù era in terra è che non capivano molte cose, erano molto ciechi, molto lenti a credere e non avevano capito in fondo il messaggio di Gesù né la sua opera. Ma quando è venuto lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste, sono cambiati completamente, potevano alzarsi, potevano citare brani dell'Antico Testamento, spiegare il piano di salvezza di Dio, e tutto questo è successo soltanto dopo che Gesù è andato via e lo Spirito Santo era venuto al suo posto. Quindi Gesù dice, vi dico la verità, forse siete tristi che vado via, ma è meglio per voi che io me ne vada. Se io non me ne vado, il Consolatore non verrà. Se me ne vado, io ve lo manderò. Ed è meglio per voi in quel modo. Capirete meglio me. Riceverete più cose da me quando sono in cielo e lo Spirito è in terra, che non ora che sono fisicamente con voi, ma lo Spirito non è in voi né con voi per aiutarvi a ricevere le cose che vi do. Prosegue poi nel capitolo 16 di Giovanni, nel versetto 12, fino al versetto 15. Giovanni 16, 12. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Non riuscivano ad assorbire altre cose. Erano più o meno emotivamente e mentalmente paralizzati, non potevano ricevere altro. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. C'è proprio una frattura nella grammatica greca, perché la parola spirito è neutro nel genere, ossia il pronome che dovrebbe accompagnarlo è esso, ma la versione delle parole di Gesù rompe le regole della grammatica, invece di dire esso dello spirito, dice lui, per sottolineare che è una persona. Quindi quando lui verrà, egli vi guiderà in ogni verità. E la parola guidare non spiega completamente. Significa meglio, egli vi mostrerà la via in ogni verità, vi porterà sulla strada che arriva a ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Lo Spirito Santo non parla di se stesso. Non c'è una persona più modesta e che annulla se stesso dello Spirito. Egli non attrae attenzione a se stesso. Il suo scopo è di portarci alla verità e di rivelare e glorificare Gesù. Quindi Gesù prosegue nel versetto 14, egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E poi Gesù anche è modesto a sua volta, dice no, ma tutte le cose che il Padre ha sono mio, io non ho cose mie, dico le cose del Padre, le cose che ha il Padre sono mie. Vedete questa modestia nella Trinità? Questa è una grande lezione per noi. Lo Spirito Santo non viene per vantarsi di se stesso. Lo Spirito Santo viene per glorificare e rivelare Gesù. E quando Gesù parla, non parla di tutto quello che ha Lui. Dice, io non ho nulla di mio, ma tutto quello che ha il Padre, quello è mio. Ora, rileggiamolo. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Potremmo aggiungere due altre parole per descrivere lo Spirito Santo. È il rivelatore ed è l'amministratore. Egli rivela Gesù nella sua gloria, nella sua pienezza. E poi egli prende le cose di Gesù, l'eredità di Gesù, e la amministra a noi. Quindi se dobbiamo ricevere la nostra eredità, dobbiamo riceverla attraverso l'amministratore che Dio ha nominato, l'esecutore del testamento, che è lo Spirito Santo. L'essenza di quello che vi dico è molto pratica, ed è questa. Se tu sei un figlio di Dio, tu sei un erede di Dio, e un coerede con Cristo, Gesù, il suo testamento, dà a te tutte le eredità. Ma per far sì che tu ricevi veramente la tua eredità e non vieni defraudato, lasciato senza speranza in questa battaglia legale, Gesù ti manda l'avvocato migliore del paradiso, lo Spirito Santo. Non c'è nessun avvocato migliore. Ed egli non è soltanto l'interprete, ma è l'amministratore. Quindi tutto quello che tu riceverai da Gesù viene dal Padre, innanzitutto, perché tutto quello che ha Gesù è del Padre. Quindi tutto quello che tu riceverai dal Padre e dal Figlio viene a te rivelato e amministrato dallo Spirito Santo. Ora, io sono fermamente convinto che questo è un motivo principale per cui molti cristiani che dovrebbero vivere come figlio del re vivono come orfani. Perché Gesù dice, se tu non conosci lo Spirito Santo e non gli dai il posto giusto nella tua vita, non lo ascolti, non gli permetti di rivelare, interpretare e amministrare le cose mie, allora sei un orfano. Perché tanto del popolo di Dio ha un bisogno così disperato, ammalato, afflitto, tormentati da demoni? Perché? Perché non hanno mai fatto amicizia con l'avvocato. Non passano abbastanza tempo nel suo ufficio. Non lo ascoltano nello spiegare l'eredità, dicendo, guarda, questo e quell'altro, queste sono cose tue. Non camminano con lui mentre lui li guida sulla via che li porta alla verità. In altre parole, se tu vuoi tutto quello che il Padre e il Figlio hanno per te, lo riceverai dallo Spirito. E se non conosci lo Spirito e prendi del tempo con Lui e lo ascolti, continuerai a vivere come un orfano, perché non stai usando quello che il Paradiso ha provveduto per te. Vorrei farti vedere un altro brano che dice la stessa cosa, ed è in Prima Corinzi, capitolo 2, Prima Corinzi 2, dal versetto 9, fino al versetto 13. Prima Corinzi 2, dal versetto 9. Li leggerò e li commenterò man mano che leggo. In pratica, questi versetti dicono la stessa cosa di quello che ha detto Gesù. Gesù guardava avanti a quello che lo Spirito avrebbe fatto e Paolo guarda indietro a quello che lo Spirito ha fatto. Quindi sono d'accordo. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite al cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Quindi la conoscenza dei sensi non ci rivela la nostra identità, non lo vedi con gli occhi, non riesci a sentirlo con le orecchie e non è entrato nel cuore dell'uomo. Tutte le tue immaginazioni e la tua ragione non ti spiegheranno le cose che Dio ha preparato, notate, sono già preparate, per quelli che lo amano. E allora, come possiamo conoscerle? Il versetto 10 lo dice. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, il rivelatore. Perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio, anche le profondità della sapienza, della conoscenza, della grazia, dell'amore, della potenza, della pace di Dio sono disponibili a noi attraverso lo Spirito, le cose profonde di Dio. Paolo prosegue, c'è chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Lo spirito di Dio è l'unico rivelatore, è l'unico amministratore delle cose di Dio. Non c'è un'altra via per conoscerle. Versetto 12, ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio. Lo Spirito Santo. Perché? Affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Quando entrate nel terzo campo del tabernacolo, non ci sono teorie, dottrine, teologia, ma c'è conoscenza. Lo Spirito Santo dà conoscenza diretta. Non pensi, non speri, non fai teoria, ma sai, conosci. Ora, noi abbiamo ricevuto lo Spirito da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio, donate gratuitamente. E è una traduzione della parola grazia, le cose che la grazia di Dio ha reso disponibili a noi. Notate che tutto quello di cui abbiamo bisogno è già stato reso disponibile. Tutta l'eredità è legalmente nostra per la grazia di Dio. Ma noi non lo sappiamo. Siamo lontani da essa, è remota, aliena, non reale, fin quando lo Spirito Santo non ce la rivela. Quindi abbiamo ricevuto lo Spirito da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio, dalla grazia di Dio attraverso Gesù. Tra queste cose, cari fratelli e sorelle, c'è la guarigione e la salute. Ma se non riceviamo la rivelazione dello Spirito, noi non avremo la nostra eredità. E in termini semplici, fa amicizia con lo Spirito Santo. Alcuni criticano i carismatici dicendo passiamo troppo tempo a passare dello Spirito, dovremmo parlare di Gesù. Ma non è una critica valida, perché noi parliamo dell'importanza dello Spirito perché Lui è l'unico che può rivelare Gesù. Quindi non è che lo Spirito è il fine, ma Lui è il rivelatore, l'amministratore, colui che ci fa conoscere le cose che appartengono al Padre e al Figlio. Ora vorrei illustrare quanto ho detto da una delle storie più belle dell'Antico Testamento, che troviamo in Genesi capitolo 24. Non dovete trovare il brano nella Bibbia a meno che non lo vogliate, ma in Genesi 24, che è un capitolo molto lungo, e ci sono 67 versetti, non leggerò tutto il capitolo, ma voglio darvi i pensieri principali e indicare alcuni versetti per sottolineare quanto vorrei dire. Storicamente, questo capitolo racconta la storia di come Abramo prende una sposa per il figlio Isacco. Abramo e Isacco erano nella terra promessa, nell'eredità, ma Abramo era convinto che suo figlio non doveva sposare una donna cananea. Doveva sposare qualcuno dalla loro terra natia, nella Mesopotamia. E questo è tipico della mentalità orientale sul trovare una sposa per il proprio figlio. Quindi Abramo chiama il suo servo più anziano e lo mette sotto un giuramento di tornare in Mesopotamia per trovare una sposa per Isacco. Ora, la storia è bellissima, certo molti l'hanno letta e ascoltata nella scuola domenicale, ma oltre a essere una storia bellissima, è anche una bellissima parabola delle cose di cui vi ho parlato, ed è come parabola che vorrei interpretarla stasera. E la parabola è molto semplice nella sua applicazione fondamentale. Ci sono quattro personaggi principali: Abramo il padre, che è un tipo o una figura di Dio padre; Isacco, l'unico figlio, che è un tipo di Gesù Cristo, l'unico figlio del padre; la sposa scelta, il cui nome era Rebecca, che è un tipo della Chiesa. Abbiamo dei teologi qui questa sera. E poi c'è un altro personaggio, quello principale in questa storia, e non ha nome, si chiama il servo. E chi rappresenta il servo? Lo Spirito Santo. Riuscite a vedere la modestia dello Spirito Santo? Egli presenta Abramo, il padre, Isacco, Rebecca per nome, ma chiama se stesso soltanto il servo. Ma egli fa il ruolo dello Spirito Santo. E per apprezzare questa storia, bisogna studiare l'attività del servo. Voglio indicarvi alcune cose che si rapportano ai principi che vi ho spiegato fin qui dello Spirito Santo come amministratore del nostro eredità. Scegliendo qualche versetto, il capitolo 24, versetto 2, Abramo disse al servo più anziano di casa sua, che aveva il governo su tutti i suoi beni. Notate? Il servo aveva il governo su tutta l'eredità di Abramo e di Isacco. E questo è vero dello Spirito Santo. Egli ha il governo su tutto quello che il padre e il figlio hanno. È tutto sotto il controllo e l'amministrazione dello Spirito Santo. Se tu non vieni allo Spirito Santo, tu non ricevi niente, perché egli lo controlla tutto. Quindi il servo fa il giuramento e parte. Nel versetto 10 leggiamo, vorrei farvi vivere questa storia questa sera. Versetto 10, il servo prese 10 cammelli fra i cammelli del suo signore perché tutti i beni del suo signore erano in mano sua. Notate, tutto quello che Abramo aveva era sotto il controllo del servo. Ed egli prese 10 cammelli. Sapete, ogni cammello porta molta roba. Un kantar è la parola araba per il carico di un cammello. E quando vivevamo in Palestina nel 46, 47, 48, mia moglie aveva una cucina a legna e si lamentava sempre che io ci mettevo la legna dentro. E prendevamo il legno dai cammelli e quindi dipendevamo dai cammelli. I cammelli avevano campanelli sul collo che avevano un suono particolare. Quando sentivamo dunque il suono del campanello del cammello, i bambini dicevano: mamma, i cammelli! E uscivamo e compravamo un kantar di legna dalla schiena del cammello. Quindi immaginate questi 10 cammelli con le campanelle e ognuno con un enorme carico che partono per la Mesopotamia. Andiamo avanti. Versetti 12 a 14. Quando il servo arriva, prega e dice: oh Signore, fammi vedere la donna giusta. E dico anche: ecco il modo che lo farò. Quindi dice: oh Signore, Dio del Signore Abramo, ti prego, fa che quest'oggi possa fare un felice incontro e usa benignità verso Abramo, mio Signore. Ecco, io sto presso questa fonte d'acqua, mentre... le figlie degli abitanti della città escono ad attingere acqua. Fa che la fanciulla, la quale dirò a te, abbassa la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà: bevi, e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio Signore. Egli ha scelto un segno particolare. Egli avrebbe aspettato che una delle donne sarebbe andata a prendere l'acqua e gli avrebbe chiesto dell'acqua. Ora, nei paesi con il deserto, egli era sotto un obbligo sociale di abbassare l'acqua e dargli da bere. Ma voleva di più. Voleva una ragazza molto generosa, con uno spirito ben disposto. Dice: vorrei che quella scelta per Isacco, che sarà una benedizione per lui e per la sua casa, non solo che mi dia acqua a me, ma che spontaneamente dia acqua anche ai miei 10 cammelli. Questo sarà il segno. Questo è molto significativo, perché ricordate, Rebecca è un'immagine della Chiesa. Quindi in versetti 17 a 20 leggiamo cosa ha fatto Rebecca. Arriva, ed era molto bella, il servo le corse incontro e le disse: «De, lasciami bere un po' d'acqua dalla tua brocca». E la rispose: «Bevi, signor mio». Poi si affrettò a calare. Tutto quello che Rebecca fa, lo fa in fretta. Cala la brocca sulla mano e gli diede, quindi lo toglie dalla spalla, lo mette sulla mano e gli diede da bere. Ed ecco il momento più critico nella vita di Rebecca. Ecco quello che ha stabilito il suo destino. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: attingerò acqua anche per i tuoi cammelli affinché abbiano bevuto a sufficienza. In fretta, ancora una volta, vuotò la sua brocca nell'abbeveratoio, corse di nuovo alla fonte ad attingere acqua e ne attinse per tutti i cammelli di lui. Potete leggerlo senza apprezzare tutto quello che significa, ma dicono, non è che ne garantisco l'accuratezza, ma dicono che quando un cammello ha fatto un lungo cammino e ha usato tutta l'acqua che aveva, può bere fino a 40 galloni di acqua. Quindi 10 cammelli per 40 galloni sono 400 galloni, circa 160 litri d'acqua. E quando tu tiri fuori l'acqua da un pozzo con un secchio, è un grande lavoro tirare fuori 160 litri da un pozzo. Questa è la fede e le opere insieme. E non posso dirvi quanto è significativo. Ho vissuto in vari paesi dove le donne devono attingere l'acqua. Uno di questi paesi era l'Africa. Penso che nessuna donna africana è stata mai privata da questa esperienza di attingere l'acqua. E io insegnavo a insegnanti africani in Kenya e mi piaceva sapere come funzionavano le menti dei miei studenti. Quindi una volta con uno dei miei studenti, mi dimentico il suo nome, era qualcosa come Ebenezer o Abednego o qualcosa, tutti i miei studenti avevano nomi biblici, avevo sempre studenti che si chiamavano Geremia, Daniele o così via. Quindi gli dissi, non penso era Abednego, comunque chiamiamolo Abednego, dissi Abednego, che tipo di donna vorresti sposare? E ovviamente ci aveva pensato molto e non ha esitato un attimo. Disse, deve essere marrone e muscolosa. E questo è l'ideale africano per una donna, particolarmente che sia muscolosa. E se tu mai tocchi il braccio di una donna africana, ha muscoli come il ferro, non c'è ciccia sulle braccia. Come fanno? Beh, in parte dall'attingere l'acqua, ma loro anche lavorano la terra, portano la terra, e gli uomini vanno a sedersi sotto un albero e parlano l'uno all'altro. Sono pettegoli, e lì le cose si invertono rispetto all'Occidente. In ogni caso, arriva Rebecca e passa l'esame. Ora, la sua risposta ha identificato al servo che lei era la sposa prescelta. E così è la tua risposta allo Spirito Santo che determinerà il tuo destino. Appena qualifica, le cose sono cominciate a succedere. Il versetto 22, quando i cammelli ebbero finito di bere, l'uomo prese un anello d'oro per il naso del peso di mezzo siclo, due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro per i polsi di lei e disse, e non penso che erano orecchini, perché era soltanto un anello, probabilmente era un gioiello che andava al centro della fronte, un bellissimo gioiello. Quindi appena lei si è qualificata, il servo ha cominciato ad aprire i regali sui cammelli e erano pieni di doni. Lode a Dio. Pensate, 10 cammelli carichi di doni. E immediatamente è stata segnata da una cosa sulla fronte che luccicava e anche i suoi polsi da questi braccialetti. È stata sigillata sulla fronte dallo Spirito, la sua mente era stata aperta, era pronta a ricevere la rivelazione e le sue mani sono state messe da parte per fare la volontà di Dio. La forza delle braccia era segnata con l'appartenenza dello Spirito Santo attraverso i suoi doni, ma non solo. Il servo poi le chiese se aveva posto per lui nella casa dove passare la notte. E la rispose, certo, non solo, ma nel versetto 25 dice c'è strame e foraggio in quantità e anche posto per passare la notte. E corse a casa e poco dopo arriva il fratello Labano. È interessante che chi era l'uomo che è arrivato al pozzo e ha dato alla sorella gioielli così belli? Nel verseto 31 dice a questo sconosciuto, al servo, entra benedetto dall'Eterno, perché stai fuori? Io ho preparato la casa e un luogo per i cammelli. Questa è un'altra fase della risposta di Rebecca. Non solo aveva attinto l'acqua per questo uomo, per i suoi cammelli, aveva fatto posto nella casa per l'uomo e i cammelli. E questo, ritengo, corrisponde al ricevere lo Spirito Santo nel battesimo. Aveva fatto posto. Sapete, 10 cammelli occupano molto posto. Ma lei ha messo da parte ogni altra cosa, aprendo tutta la sua dimora per il servo e per i suoi cammelli. Alcune persone conoscono lo Spirito Santo al pozzo, ma non lo invitano mai a casa, a dimorare. Nel battesimo lo si invita a entrare dicendogli farò posto per te e tu qualsiasi cosa possa ostacolare lo metterò da un'altra parte. Quindi il servo entra e quando Rebecca riceve questo sconosciuto, non solo lei fu benedetta, ma tutta la sua famiglia. Quando tu ti apri allo Spirito Santo, tutte le persone intorno a te ricevono una benedizione. Nel versetto 53, il servo trasse fuori oggetti d'argento ed oggetti d'oro e vesti, li diede a Rebecca e donò pure delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Tutta la famiglia è stata ricoperta con i doni e le benedizioni da questo sconosciuto sui suoi cammelli. E ora abbiamo un'altra decisione critica di Rebecca. Il servo spiega il motivo della sua venuta e chiede, può lei venire con me? Può lei diventare la moglie del figlio del mio maestro? E gli dissero, chiedilo a lei. E quindi a Rebecca viene posta questa domanda nel versetto 58. Chiamarono Rebecca e le dissero, vuoi andare con questo uomo? Ella rispose, sì, andrò. Loro suggeriscono di aspettare, ma il servo dice, no, devo andare subito, è un viaggio urgente. Ancora una volta, quando lo Spirito Santo viene, dice, vuoi venire ora? E tu devi dire sì, ora. Questo è più importante di qualsiasi altra cosa. Io andrò dovunque tu mi porti. E poi leggiamo la benedizione che lei riceva quando dice sì, andrò a diventare la sposa. E questo mi porta lacrime agli occhi. Non so se l'avete mai notate. È una benedizione insolita nel versetto 60. Benedissero Rebecca e le dissero, sorella nostra, possa tu divenire madre di migliaia di miriadi. È bellissimo. E possa la tua discendenza possedere la porta dei tuoi nemici. E sapete, il Nuovo Testamento, in Matteo 16, 18, Gesù dice, su questa pietra costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la resisteranno. Con quella decisione, Rebecca diventa un'immagine della chiesa che sarebbe stata così fruttifera, di centinaia di milioni sarebbero entrati nel regno di Dio. E quando la chiesa esce contro i nemici, neanche le porte dell'Hades possono tenere fuori i messaggeri del Vangelo. Capitolo nel modo giusto. Gesù non ha detto, voi sarete dentro una città fortificata e l'inferno non riuscirà a entrare. Questa è un'immagine sbagliata. Gesù dice, siete voi che uscite ad attaccare le porte dell'inferno per liberare i prigionieri che sono dentro e queste porte non potranno tenervi fuori. Questa è la promessa qui. Sia tu la madre di migliaia di miriadi e possa la tua discendenza possedere la porta dei tuoi nemici. Ci viene detto in Galati 3 che la discendenza è Gesù. Quindi ecco la promessa dell'eredità di Rebecca, diventa la madre di miriadi di credenti e il tipo della vittoria della Chiesa vittoriosa e irresistibile di Gesù che va in battaglia contro i nemici di Dio e libera i prigionieri di Satana. Tutto questo fu determinato da una cosa, che era che cosa? La risposta di Rebecca al servo. E tutto il destino della Chiesa è determinato dalla sua risposta allo Spirito Santo. Andando avanti, tu come credente, il tuo destino, la misura in cui tu godi l'eredità di Dio per te sarà determinata esclusivamente da una cosa, la misura della tua risposta allo Spirito Santo. Quanto è benedetto riconoscere lo Spirito Santo, aprirci a Lui e lasciare che tutto il nostro essere, la nostra vita, la nostra personalità sia data a Lui, dicendo loro a Lui: entra con tutti i tuoi cammelli. E Dio sia benedetto, quando i cammelli entrano sono carichi di bellissimi doni. Quanto siamo sciocchi a lasciare fuori i cammelli. Quanto mi dispiace per coloro che non hanno i doni, che lottano, che vivono vite buone, coscienziose, ma non conoscono le cose che sono dentro quei grandi pacchi sui dorsi dei cammelli. Ora, un po' di applicazione. Quando stavo addestrando gli insegnanti in Africa, gli insegnavo come fare le lezioni, facendo obiettivi, l'approccio, l'apparato. L'ultima cosa era l'applicazione di ogni lezione. E l'applicazione era di verificare se gli studenti avevano imparato la lezione. Quindi ora faremo l'applicazione della verità. E poi avremo un'applicazione ancora più pratica. Avremo un tempo di ministero nello Spirito Santo. E quello che tu ricevi qui questa sera dipenderà da come tu rispondi a Lui. Lo faremo nella pratica. Tutte queste cose sono implicite in quanto ho detto, ma voglio renderle esplicite. E nel parlare di Rebecca, ricordate che sto parlando della Chiesa e quindi di te. Prima cosa, la risposta di Rebecca al servo ha determinato il suo destino. Che momento drammatico quando lì davanti al pozzo ha detto «Sì, ti darò l'acqua e anche ai tuoi cammelli». E poi disse «Entra, abbiamo posto nella casa per te e per i cammelli». I cammelli sono animali piuttosto goffi in un certo modo e io penso che quando lo Spirito Santo viene, viene con dei cammelli. Sapete cosa voglio dire? Essi sono la prova della tua disponibilità. C'è un cammello in ogni situazione, vero? Dice, sì, ma io accolgo te, però i cammelli tienili da un'altra parte. Ho scoperto che ci sono due cose che non mi si adattano mai. La chiamata di Dio e i giudizi di Dio. Quando io cerco di servire il Signore in quello che sta bene a me, allora non servo il Signore. La vera sfida al ministero viene quando sei stanco, quando vuoi andare a letto, quando vuoi parlare con tua moglie, e invece devi negare te stesso, e solo allora lo Spirito Santo entra. Seconda cosa, lei ha tinto l'acqua sia per il servo che per i cammelli. Questa è fede e opere insieme. Non era pigra. Investigate le scritture e vedete se trovate una buona parola intorno alla pigrizia. Non ce n'è neanche una. La pigrizia è condannata con severità più dell'ubriachezza nella scrittura. E la sposa non è pigra. Terza cosa, i doni del servo segnano Rebecca e la distinguono come la sposa. Colei che riceve i doni e li ha indossati dove si potevano vedere, era lei, la sposa. E questo è vero della Chiesa. Sono i doni dello Spirito che segneranno visibilmente la Chiesa come la sposa. Quarta cosa, Rebecca ha fatto posto sia per il servo che per i suoi cammelli, e penso abbiamo parlato di questo. Non era conveniente per lei, questa non era la prima cosa per lei. La quinta cosa, ricevendo il servo, Rebecca ha portato benedizioni alla sua famiglia. Tutti hanno ricevuto una benedizione. Quando tu cedi allo Spirito Santo, tutti intorno a te ricevono un po' della benedizione. Sesta cosa, il servo era l'unica fonte di Rebecca per conoscere il padre, il figlio e l'eredità. Lei non ha mai visto con gli occhi della carne l'uomo che avrebbe sposato, fin quando non aveva fatto il lungo viaggio ed era già impegnata a sposarlo. Come ha fatto Rebecca a conoscere il padre, il figlio e l'eredità? Solo uno che lo rivelava. Chi era? Era il servo. Come fa la Chiesa a conoscere il padre, a conoscere il figlio e a conoscere l'eredità? Tramite lo Spirito Santo. Se non lo ascoltiamo, non conosciamo. Settima cosa. Rebecca ha dovuto fare un lungo viaggio pericoloso nel deserto. Non aveva una mappa, non l'ha programmato, aveva qualcun altro che l'ha guidata attraverso il viaggio. E se tu vuoi entrare nell'eredità, non lo farai mai solo con una mappa. Hai bisogno di una guida personale. Romani 8,14. Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. È definitivo, ci indica come i figli di Dio sono coloro che permettono allo Spirito Santo di guidarli. E numero 8, Rebecca è andata a incontrare lo sposo portando i suoi doni. Sono convinto, senza dubbio, che la Chiesa che va a incontrare il Signore Gesù al momento del rapimento e la cena delle nozze dell'agnello sarà addobbata con i suoi doni. È incredibile per me che una Chiesa che rifiuta i doni incontrerà lo sposo. È una cosa molto solenne, ma penso che se mi seguite ne vedete la logica. Io sono uno che studia la logica, non parlo emotivamente. Sono convinto dalla logica della Scrittura che la Chiesa che si addice alla sposa indosserà i doni. Supponete che un uomo ama una donna, e penso a una storia africana. Quando ne parlo, ritorno 14 anni fa in Kenya. Il secondo anno che insegnavo in questa scuola, abbiamo fatto un passo piuttosto ardito e abbiamo aperto la scuola anche a delle donne. E l'opinione africana dei missionari era che cercavamo guai facendolo. Quando entrano le ragazze ci saranno anche i problemi. Io dissi no, tutto quello che succede è che quando vengono le ragazze ci si accorge dei problemi che ci sono. Con le ragazze i problemi emergono. Quindi abbiamo preso il rischio e abbiamo avuto molti problemi, non c'è dubbio. Così abbiamo avuto un collegio misto. Uno dei servizi che facevo, e ho servito quel college, una delle cose che facevo era di andare all'ufficio postale nella città di Kisumu, sul lago Vittoria, e andavo a prendere la posta. E sapete, la posta è una bella cosa per tutti. Così un giorno ho preso un piccolo foglietto all'ufficio postale per una studentessa che si chiamava Rosa. Su questo foglietto diceva che c'era un pacco per lei. E andai per prendere il pacco, lei doveva firmare il fogliettino per tornare all'ufficio postale a prendere il pacco per lei, con la sua firma. Così andai a Rosa, lei firmò e poi andai a prendere il pacco. Ed era piuttosto insolito per i nostri studenti ricevere un pacco. E anch'io ero un pochettino curioso, perché il pacco era avvolto e non bisognava avere il dono del discernimento per capire che dentro c'era un paio di scarpe. La maggior parte degli studenti non aveva scarpe e se tu non hai mai vissuto senza scarpe non sai com'è essere avere le scarpe, ma il Cantico dei Cantici dice che con le scarpe ai piedi ti senti come la figlia di un re, e avere le scarpe era un passo in avanti. E mi interessava sapere chi è che mandava Rosa delle scarpe. Quando sono arrivato ho detto: Rosa, guarda, sembrano delle scarpe. E lei disse sì. Ho detto: ma ti dispiace se ti chiedo chi ti manda delle scarpe? Disse: ma per piacere non dirlo a mio padre, ma c'è un giovane che si chiama Eliseo. Ora, i genitori africani sono piuttosto all'antica sulle idee dei rapporti tra uomini e donne. Ho detto, va bene, non dirò niente a tuo padre, che era un pastore. La domenica prossima, ecco Rosa che andava in chiesa con dei sandali rossi di plastica. Aveva ricevuto il dono del giovane. E indovinate cosa è successo? Quando si sono laureati, lei lo ha sposato. Ora, riuscite a credere che Rose, ricevendo quel pacco di scarpe, avesse detto, caro Eliseo, grazie, ti amo, ma non voglio le tue scarpe. Non penso si sarebbero mai sposati. E così la chiesa che dice, Gesù, noi ti amiamo, ma non vogliamo i tuoi doni, non è diretta a essere la sua sposa. È incoerente con le cose che conosciamo sulla natura delle cose. Se qualcuno mi dice per 6 mesi che mi ama e mi compra un bellissimo anello di fidanzamento, pensate che io come ragazza gli dico grazie George, ti amo, ma non voglio il tuo anello? Il ragazzo dice, se non vuoi il mio anello, non vuoi neanche me, ciao. È un avvertimento solenne. La Chiesa che rifiuta i doni non qualifica ad essere la sposa. C'è un rapporto sbagliato di fondo. Quindi questa è la storia di Rosa e di Eliseo, di Rebecca e del servo, della Chiesa e dello Spirito.